la prima esplosione dell'universo, il Big Bang, è stata la più grande in assoluto.
Ecco appunto, ma possiamo vederla per...
Però così siamo malissimi.
No, 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 giusto, è vero, avere tutti...
Nessuno la testimonianza.
No, ma ci sono le prove.
Ci sono le prove.
Qualche prova di una fase molto calda, iniziale, c'è. Ed è la famosa radiazione cosmica di fondo, che è stata predetta nel 1948, quindi 18 anni prima che la osservassero. Quindi è senza... è raro che succeda in fisica che uno faccia una previsione che poi le osservazioni confermano. Di solito c'è l'osservazione, c'è un travaglio molto grande per spiegarla, si ha qualche idea che... quello è stato predetto anche quello, però insomma... C'era per esempio l'esperimento di Murchison Morley che diceva che la luce era costante e non dipendeva dal sistema di riferimento, tutti sono rimasti attoniti e poi è arrivato Einstein, che non ha mai però dato molto credito a questo esperimento e l'ha... Cosa faccio? Mi sposto io? Ma dopo copro, perché copro le cose da dietro. È arrivato Einstein e l'ha spiegata. Quindi prima c'era una necessità, un mistero che si sapeva esserci e poi c'è stata la spiegazione. Non così per esempio per la relatività generale, non c'era nessun bisogno della relatività generale, è venuto fuori nella testa di Einstein, ma non c'era nessun mistero, non risolveva nessun problema esistente. Quindi ogni tanto succede. Nel caso del Big Bang, è successo forse addirittura una cosa ancora più strana, perché Edwin Hubble, ex pugile, che però ad una certa età ha deciso di fare l'astronomo, è andato a Caltech, che gestiva il più grande telescopio di quei tempi, che era 2,5 metri, neanche tanto grande, e comincia a misurare e fare delle misure, guardare, osservare le galassie vicine, e vede che nella galassia di Andromeda, per esempio, c'è un tipo particolare di stelle che si chiama Cefeidi, per cui si era già trovato una relazione tra il periodo di pulsazione di queste stelle, qualche ora, un giorno, eccetera, e la luminosità assoluta di queste stelle. Quindi lui, calcolando il tempo, per cui andava su e giù in flusso, in brillanza, ha misurato il periodo e quindi sapeva la luminosità. Ha calcolato la luminosità, che si sapeva già. Quindi, misurando il flusso che si riceve, ha potuto calcolare la distanza della galassia di Andromeda. Se voi prendete la lampadina a 100 watt, se la mettete vicina, è molto brillante, più lontana è più fiocca diventa. Quindi, misurando quanto è fiocca, misurate la distanza della lampadina. Ecco, lui aveva questa stella di cui si sapeva il wattaggio, i 100 watt, e quindi ha misurato la distanza, scoprendo per la prima volta che Andromeda non fa parte della nostra galassia. La nebulosa di Andromeda era in realtà la galassia di Andromeda, che è una gemella della Via Lattea e sta a 2 milioni di anni luce circa. Il valore che lui derivava era un po' diverso, ma per niente. Poi ha continuato e ha misurato la distanza di varie altre galassie e sapeva che c'era un altro ricercatore, credo europeo, che aveva misurato per queste stesse galassie la velocità rispetto a noi. La velocità si misura in maniera molto più facile, perché se una cosa si avvicina a noi, facciamo un esempio con le onde sonore, se una sorgente di suono si avvicina a noi, noi sentiamo un rumore o una nota più acuta. Se invece si allontana, sentiamo una cosa più grave. Con la luce è uguale, se si avvicina a noi vediamo delle frequenze più alte, blu, quindi blue shift, se invece si allontana misuriamo le frequenze più basse. Esempio il motoscafo, mare, onde. Se noi con il motoscafo andiamo contro le onde e misuriamo quante onde incontriamo in un'ora, per esempio, abbiamo un certo numero di onde. Se invece andiamo dall'altra parte, nel verso delle onde, facciamo la stessa cosa, in un'ora quante ne ho incontrate? È un numero molto minore. Andiamo verso. Quindi la frequenza delle onde cambia. Se vado verso, quindi se il mare mi viene addosso, vedo una frequenza grande, se mi allontano dal mare, nello stesso verso delle onde, allora la frequenza è più bassa. Così per la luce uguale. Pensate che è stato proposto da Doppler, un europeo, e poi c'era un belga che si chiamava, aveva tanti nomi, e poi il cognome era Bosch, credo, che aveva delle azioni di una delle prime compagnie ferroviarie nel 1800. E aveva sentito di questa idea di Doppler, che il suono dipendeva dalla velocità della sorgente sonora rispetto al serbatoio, allora i treni erano tra le cose più veloci che ci fossero. Allora cosa fa? Dice, scoperti un vagone, ci mette dentro una compagnia di trombettieri che tengono la nota, molto poco perché faceva rumore il treno, e si mette degli ascoltatori nella stazione, fa andare il treno e gli dice, che nota avete sentito? E ovviamente era diversa quando il treno si avvicinava ed era più grave quando il treno si adesso è facile, ogni gran premio c'è, cioè, però allora erano ridotte. Se mi fate divagare così tanto non arriviamo neanche a cosa. Quindi Hubble misura la distanza, c'era quell'altro che attraverso il redshift o il blue shift, quindi vedeva delle frequenze prodotte dalle stelle di queste galassie, frequenze caratteristiche, attraverso la misura di queste frequenze, se erano più rosse o più blu, misurava la velocità rispetto a noi. Hubble cosa ha fatto? Nel 1919, ne aveva una trentina di queste galassie, ha fatto come a scuola, un foglio di carta, c'è ancora un foglio di carta millimetrata con i punticini, no? Ha messo distanza su un asse e velocità dall'altro, o velocità sull'asse Y e distanza sull'asse X. E ha visto che i punti si allineavano su una retta. Più una galassia era lontana e più si allontanava da noi velocemente. È una cosa molto semplice, eh? Nel 31, quindi passati, vi ho detto 19, no, era il 29, 1929 che ho fatto il primo grafico di questo, nel 31 misura galassie ancora più lontane, aveva le velocità, erano velocità ancora più grandi di allontanamento, tutte di allontanamento, quindi ha trovato la famosa legge di Hubble per cui la velocità è proporzionale alla distanza. Più una cosa è lontana, più si allontana velocemente da noi. 1931. Einstein aveva già fatto la relatività generale, l'ha fatta nel 1915. E Einstein si era già preoccupato delle alcune soluzioni delle sue equazioni che riguardavano l'universo. Nella prima stesura delle sue equazioni gli veniva che non c'era nessuna soluzione che descrivesse un universo statico. Doveva o rimpicciolirsi o ingrandirsi, doveva essere in moto. Questo è un po' intuitivo con il senno di poi. Cioè, voi mettete delle galassie dappertutto, no? Cosa fanno queste qui? Si attraggono, no? Quindi tendono a attrarsi, quindi tutto l'universo si rimpicciolisce. Pure dire sì, però io non le metto ferme, gli do una spinta, no? E quindi un universo che si allontana. Non esiste una soluzione stabile e ferma. Quindi era instabile la soluzione. Vabbè. O cosa fa? Einstein non ci crede a questo universo in espansione o dinamico o in evoluzione. Aveva, come tutti del resto, un fortissimo pregiudizio che l'universo deve essere fermo, statico, quasi per definizione. Quindi mette dentro un termine nelle sue equazioni che è permesso, per chi è un po' matematico, quando uno risolve un integrale indefinito, può mettere la primitiva più una costante, no? Ed è permesso questo, perché se uno fa la derivata la costante va a zero e si perde, no? Fa la stessa cosa, mette dentro questo tipo di costante, la chiama costante cosmologica, in modo da frenare il moto. Era permesso, quindi una cosa che contrastasse la gravità, chiamata con la lettera greca lambda a maiuscola, e questo lambda maiuscola è diventato la costante cosmologica. E quando Hubble dimostra che invece l'universo è in espansione, cosa dice Einstein? La costante cosmologica è la mia più grande cantonata. My biggest, non mi ricordo più il nome, vabbè. C'è un inglese, era già negli Stati Uniti, credo, allora no. Vabbè, comunque. E ci credo. Pensate, nel 1915 la prima stesura di queste equazioni diceva che l'universo doveva essere in moto. Altro che premio Nobel, un altro, no? Era una previsione fantastica, enorme, no? Era così enorme che la gente non era preparata. Ma di più, anche quando si accetta l'espansione e si dice la legge di Hubble è giusta, eccetera, che cosa gli viene in mente a uno come il senno di poi? Ovvero, se adesso è così, le distanze sono a una certa distanza, un miliardo di anni fa allora come erano? Più vicini. 2 miliardi di anni fa come erano? Più vicini, più vicini. 13 miliardi e mezzo di anni fa come erano? Tutti insieme. No? Se però io metto tanta roba in un volume piccolo, quando comprimo un gas con la pompa della bicicletta, cosa succede? È caldo. Comprimo le robe, no? Sapete perché? Se comprimo un gas si scalda. Allora, il gas è fatto di molecole, facciamo questo esempio qua. Non è proprio, è un'analogia, come tutte le analogie non è la verità. È una cosa che serve per capire, ma ha i suoi limiti. Va bene, quindi supponiamo che ci sia del gas qua dentro con tutte le pareti. La temperatura di questo gas è data dal moto delle molecole, dalla velocità quadratica media di queste molecole, no? Cosa succede quando le molecole interagiscono con le pareti? Se le pareti sono elastiche, tornano indietro con la stessa velocità, no? Ma cosa succede se le pareti adesso vengono verso di noi? Cioè il volume si stringe. Vuol dire che è lo scontro tra un tir che si muove e una pallina da tennis. Se io butto una pallina da tennis contro un tir fermo, la pallina da tennis che è elastica torna indietro con la stessa velocità, ma se il tir si muove contro la pallina torna indietro con più velocità, no? Quindi tutte le palline, tutte le molecole che si scontrano contro le pareti tornano indietro con più velocità, quindi si scaldano, la temperatura aumenta. Contrario se le pareti si stanno allontanando, no? E la pallina torna indietro con meno velocità. Nell'universo, strano a dirsi, valgono questi stessi concetti classici, anche se le equazioni sono molto più difficili, eccetera, si può descrivere queste cose con dei concetti così, no? È analogo a questo. Quindi, per esempio, un universo che si espande, l'universo che si espande si raffredda, ma è anche prevedibile che all'inizio, e per inizio è difficile stabilire che cosa si intende per inizio, quando le galassie erano tutte insieme, ma allora non c'erano le galassie, però si sa calcolare la temperatura in funzione del tempo, si sa la velocità, si fa un'ipotesi che la velocità è rimasta sempre uguale, si sa che è sbagliata l'ipotesi, ma sarà una prima approssimazione, non sarà sbagliato così tanto, no? E quindi si riesce a stabilire che tornando indietro nel tempo si dovrebbe avere un universo più denso e più caldo. Allora nel 1948 Gamow pensa, ma vuoi vedere che allora tutti gli elementi che abbiamo, dall'idrogeno, l'elio, il ferro, eccetera, sono stati fatti in queste prime fasi? Lì ho la densità che voglio, densità vuol dire che è molto facile che le particelle si incontrino. E ho la temperatura che voglio. La temperatura deve essere grande perché pensate a due nuclei di atomi. ci sono dei protoni e neutroni, no? Neutroni sono neutri, ma i protoni sono positivi. Qui c'è un altro nucleo uguale, e cosa fanno due cariche positive, due cariche uguali? Si respingono. Come fanno a collidere queste due cose? Bisogna spingerle tanto, quindi bisogna che la roba sia calda. Quindi per fare le reazioni nucleari, mettere insieme gli atomi, bisogna avere delle robe molto calde e molto dense. Il primo universo è una roba molto calda e molto densa. Gamow nel 48 quindi dice, faccio questa teoria, no? Però se allora era così caldo che mi ha fatto tutte le robe, vuol dire che c'era anche tanta radiazione calda. E questa, quando l'universo si è espanso, non ha più interagito con la materia, perché l'universo è diventato rarefatto e quindi non c'era più nessuna interazione tra i fotoni e la materia, e questi da allora se ne vanno in giro. Anche loro, tra virgolette, si stanno raffreddando, cioè la frequenza di questi fotoni diventa sempre più piccola, perché devono seguire l'espansione, anche loro è come se rimbalzassero contro le pareti che di qua di là, come la materia, no? Quindi calcola e dice, ma secondo me in tutto l'universo, dappertutto, se ho ragione io, ci deve essere una radiazione diffusa con la forma di corpo nero con una temperatura di 5 gradi. Nel 48. Nel 65 la misurano ed è circa 3 gradi. Sbagliato di poco, eh? A chi è andato il Nobel? A quelli che hanno trovato, lui no. Porco giorno, eh? Lo meritava. George Gamow era un grande. Non ha fatto solo questa cosa di astrofisica, ha fatto tante altre cose di meccanica quantistica, era un discreto burlone. Vabbè, questo per rispondere alla sua domanda.
Grazie.
L'abbiamo trovata, la radiazione di fondo è stata prevista. E questo, allora, nel 48, poi per l'ironia della sorte, del caso, coincidenza, eccetera, proprio nel 48 c'era una teoria avversa. C'era una teoria che, dello stato stazionario che accettava l'espansione, però dicevano noi ci basiamo su un principio che è troppo bello per non essere vero. Il principio era il principio cosmologico perfetto, veniva chiamato. Uno dei capisaldi del nostro pensiero, che è molto però filosofico più che scientifico, è dire, beh, insomma, l'uomo non può essere un osservatore privilegiato, no? Non siamo più al centro del sistema solare, non siamo più al centro della galassia, non siamo più al centro dell'universo, non più da nessuna parte, diciamo, noi valiamo come un altro. Quindi l'universo deve apparire lo stesso per ogni osservatore in ogni punto, ogni alieno in ogni punto dell'universo, in media deve essere lo stesso, che non, altrimenti siamo privilegiati. Ed è probabile che l'universo più o meno abbia le stesse densità medie, le stesse mura di galassia, le stesse temperature e così via, dappertutto. E questo è il principio cosmologico. Questi mattacchioni, che sono Fred Hoyle, che è un grandissimo astrofisico, che è quello che ha scritto anche romanzi di fantascienza famosi come La Nuvola Nera, A come Andromeda, o Pitagora, qualcuno da cui sono stati fatti sceneggiati, film, eccetera, un grande. Bastian contrario ma intelligentissimo. Vabbè. E dice no, perché limitarci ad ogni osservatore in punti diversi? L'universo deve apparire lo stesso per ogni osservatore a tempi diversi, perché se no ci deve essere un tempo particolare, no? Quindi un miliardo d'anni fa deve essere stato lo stesso l'universo, tra 10 miliardi d'anni uguale. Quindi, sapendo che l'universo invece si stava espandendo, viene subito da dire, ma se si espande la densità va giù. Cioè, se una scatola si espande, voi avete una pera per metro cubo, se adesso raddoppiate il volume avete una pera ogni 2 metri cubi, no? Quindi la densità è cambiata. Perché non cambi? Bisogna creare delle pere. Una pera per metro cubo. Succede che adesso c'è una densità di circa, media dell'universo, di circa un protone per metro cubo. Ok? Una volta era di più e tra poco. E loro dicono: no, è vero, si crea un po' di materia per compensare il fatto che l'universo si espande. E voi subito avete una reazione avversa a questo. Ma come? Dal niente? Viene fuori della roba dal niente? Poi però calcolate quanto ce ne vuole, no? E quant'è che ce ne vuole? Beh, per pareggiare i conti, adesso c'è un protone per metro cubo e sono passati 13 miliardi e mezzo di anni dall'inizio, vuol dire che c'è bisogno di creare un protone per metro cubo ogni 13 miliardi di anni per pareggiare, in modo che tra 13 miliardi, quando l'universo sarà il doppio di volume, non è proprio 13 miliardi, diciamo ogni 2 o 3 miliardi d'anni, perché il volume va come il cubo del raggio, ma ok, poca roba. L'ho provato io il principio di conservazione della massa e dell'energia su queste scale? No. Sono sicuro che valga? No. E allora è possibile. Non veniamocela, dice Fredoy. I principi sono fatti per essere abbattuti. E quindi c'erano queste due teorie. La teoria di Fredoy però diceva che 13 miliardi e mezzo di anni fa l'universo era uguale adesso, non c'era nessuna fase calda, nessuna radiazione si espanse eccetera, no? Quindi la presenza o no di questa radiazione di fondo era discriminante tra queste due teorie, no? Quando Penzias e Wilson puntano la loro antenna, erano due ingegneri della Bell Telephone che stavano costruendo un'antenna per le comunicazioni via satellite negli anni 60, che erano i primi satelliti, e volevano usare frequenze del gigahertz o più, allora vedono, sentono del rumore del come le scariche, no? È una radio, e non si capacitano. Noi abbiamo fatto bene questa antenna, provano eccetera, dicono sarà la cacca di piccione, strano dielettrico dei volatili, lo chiamano, c'erano, puliscono, il rumore rimane. E per caso, o pensa a suo viso, uno dei due ingegneri che non sa che pesci pigliare, fa un viaggio in aereo e si trova per caso seduto di fianco a uno del gruppo di uno scienziato, si chiamava Dickey, che lavorava a Princeton, che stava montando la sua antennina sul tetto degli uffici di Princeton, del building di ricerca di Princeton, per cercare esattamente questo rumore. Gli dice, boh, telefonagli, no? Gli telefona e Dickey gli dice quello che ha scoperto. A chi è andato il Nobel? A Penzias e Wilson, che non sapevano. Però hanno tenuto duro. Però hanno detto, noi abbiamo fatto le cose bene e ci crediamo. Tanti altri avrebbero rinunciato, invece loro no. E in questo senso, poi c'è questo fatto che il Nobel non può essere dato a più di 3 persone, no? E quindi lì sarebbe stato da dare Penzias, Wilson, Dickey e Gamow, che l'aveva prevista, che è un 4, e quindi e darlo a Dickey e non a Gamow, e vabbè, se no dopo tante robe. Quindi c'è stata la prova decisiva. Quando c'è una prova decisiva in fisica, dopo il positivismo, dopo i primi del 1900, eccetera, cosa dopo Popper, si dice non che uno ha ragione, si dice uno ha torto. Stato stazionario ammazzato. Non sappiamo se il Big Bang è una teoria vera. Certo che ha passato il test. Ne dovrà passare degli altri. Adesso ci sono teorie che riguardano i primi istanti, i primi 10 alla meno 33 secondi, cioè 0,0033 volte in un secondo, una roba inimmaginabile, no? Però diciamo che da dopo un millesimo di secondo in poi la roba viene bene. Quindi ovviamente il mistero, il bello è in quello che non si conosce, e quindi è in quel millesimo di secondo lì dove è successo la roba, no? Non lì, diciamo, ma chi lo sa, però dopo sì, dopo siamo abbastanza sicuri, cioè tutti i test che sono stati inventati per testare la teoria hanno, cioè, dipende da passato.
Non si chiede chi la provoca, ma lasciamo perdere.
No, beh, questi sono altri discorsi, chi lo sa. Allora, Questa non era la mia introduzione, che invece era un'altra, che è la seguente. Noi siamo abituati a vivere una parte dell'universo che è molto tranquilla, molto tranquilla. Siamo lontani dai buchi neri, da raggi X, da esplosioni violente, da supernove che scoppiano qua vicino, no? Abbiamo una stella media, come il Sole, in una zona periferica della galassia, siamo ben protetti dal strato di ozono, dalle fasce di Van Allen, fortunatamente i miliardi di neutrini per centimetro quadro che ci colpiscono ogni secondo, questi neutrini hanno una capacità di interagire con la materia che è quasi nulla, quindi non ci fanno male, no? Quindi infatti difficilissimo rivelare i neutrini proprio perché non interagiscono con niente, però adesso ce la si fa e quindi fortunatamente, no, negli ultimi diciamo 8.000 anni, e questa è una prova, questa è la temperatura in funzione del tempo. Questi sono 500 milioni di anni fa, mi dicono che le fanno con i carotaggi in Antartide, del ghiaccio, e riescono a risalire alla temperatura. Non so come si riesca a essere così precisi. Comunque, insomma, se si va fino a 1 milione di anni fa, le misure sembrano essere più precise e vedete che oscillazione di temperatura. Questo qui è la temperatura in Fahrenheit, qui in Celsius, rispetto alla media di temperature tra il 60 e il 1990, quindi di adesso, no? Vedete che infatti questa curva qua va a zero, cioè nessuna differenza di temperatura. Qui c'è una grande oscillazione, in media faceva più freddo di 4-5 gradi, poi 10.000 anni fa, per un motivo che non so, sinceramente non so, la temperatura si è stabilizzata a quella più o meno attuale, ha smesso di oscillare, e la gente dice, vabbè, non è quindi un caso che per esempio l'agricoltura sia nata 10.000 anni fa. Pensate ad avere un'oscillazione di questo tipo da un anno con l'altro, se per 2 anni non avete un raccolto, vi mangiate tutti i semi ed è dura ricominciare, no? Quindi occorre una certa stabilità per la nascita della civiltà nostra che si basa sull'agricoltura. Prima dell'agricoltura, tra l'altro, la popolazione nel mondo era relativamente bassa. C'era un controllo sulle nascite naturale, molto crudele e molto efficiente. A quei tempi l'uomo e la donna erano raccoglitori, cacciatori. Quindi ognuno si doveva procurare il cibo per sé e anche per i bambini, per i piccoli, eccetera. Sia le donne che gli uomini. La maggior parte delle calorie non derivava dalla carne, quindi non derivava dalla caccia, anche se le proteine allora erano molto importanti, derivava dalle frutti, tuberi, robe che trovavano in giro. E tutte le popolazioni erano molto nomadi. Una volta sfruttato un territorio, si dovevano spostare in un altro dove c'erano le robe. Una donna con un bambino piccolo lo teneva in braccio, non sapeva camminare, si doveva sempre spostare. Una donna con 2 bambini piccoli non c'era, uno moriva, c'erano indietro, non c'era abbastanza da mangiare. Nonostante ciò, questo tipo di dieta era molto efficiente, infatti si dice che l'altezza media allora era un 80 per gli uomini, come adesso. Si mangiavano sulle 2.000-2.500 calorie al giorno, cioè andava bene. Poi si scopre l'agricoltura, finalmente dice, posso rimanere fermo, ho la possibilità, e questo produce inizialmente una abbondanza, una comodità di avere il cibo, e tra l'altro aumenta la popolazione. Adesso 2 bambini potevano starci, no? Ma questo, per i primi tempi, attrae anche altre popolazioni dove c'erano i primi centri agricoli, e la dieta e l'apporto calorico crolla, l'altezza media va a 1,60 in pochi anni, vuol dire pochi centinaia di anni, non so, pochi centinaia di anni, no? Non so, no? Quindi all'inizio, come nella prima rivoluzione industriale, la gente è stata peggio, ma dopo, migliorando le tecniche, migliorando le culture, selezionando le mele più belle, no? Più grosse, il grano con la spiga con più chicchi invece che quella poverella, eccetera, l'agricoltura ha vinto. Con l'agricoltura, per la prima volta, si è prodotto un eccesso di cibo. Il che vuol dire che non era necessario che proprio tutti coltivassero la terra e allevassero gli animali. Qualcuno poteva fare il sacerdote, qualcun altro poteva fare il capo, qualcun altro ancora poteva fare il guerriero, qualcun altro poteva fare l'astronomo, qualcun altro poteva fare il nonno semplicemente. I nonni hanno avuto una parte importante nella trasmissione del sapere prima della scrittura. Morale, se io sono qui, tra voi di contadini non credo ce ne saranno molti, no? Quindi se noi siamo qui, è perché la temperatura è rimasta abbastanza costante, quindi perché, per fortuna, in quest'ultima parte di storia, negli ultimi 10.000 anni, soprattutto all'inizio, quando l'implementazione di queste nuove tecniche era per forza di cose fragile, l'universo è stato tranquillo. Quindi io devo alla tranquillità dell'universo il fatto di poter essere qui e non fare il contadino, e non fare il raccoglitore o il cacciatore, e di fare l'astronomo. E voi pure. Però non è stato sempre così. In altri tempi o in altre parti dell'universo, ancora adesso, l'universo è dinamico, è esplosivo, è attivo e come vi ho detto l'esplosione più grossa che abbiamo avuto è il Big Bang, di cui vi ho detto tante cose prima, quindi basta. La cosa importante però è che Camo aveva visto giusto per quanto si riguardava la formazione non di tutti gli elementi ma dell'elio. Adesso sappiamo che le condizioni giuste, cioè le condizioni di densità e temperatura nei primi 3-4 minuti dell'universo, evolvono così rapidamente che a 3 minuti dal Big Bang ci sono le condizioni di temperatura e densità giusta per cominciare il processo. Dall'idrogeno faccio l'elio. È come funziona il Sole, è come funziona la bomba all'idrogeno. Prendo 4 protoni in giro, li metto insieme, 2 protoni si trasformano in neutroni e faccio il nucleo di elio. Il nucleo di elio è fatto da 2 protoni, carica positiva, e 2 neutroni, carica neutra. Nel processo libero una grande quantità di energia. Però, una volta fatto l'elio, visto che l'espansione è potente, la temperatura e la densità diminuiscono, in modo che non c'è più tempo per fare gli altri, non ci sono le condizioni giuste per fare gli altri elementi. Il prossimo, per esempio, è il carbonio, mettendo insieme tre atomi, tre nuclei di elio, ma questo non avviene, se non in pochissime tranche. Per cui l'universo ha fatto l'idrogeno e ha fatto l'elio. Il 75% della massa di quello che noi vediamo, della materia visibile dell'universo, è il 75% è idrogeno e il 25% è elio. Gli altri elementi sono tracce, pochi decimi per mille, poca roba, proprio perché le condizioni sono giuste per un po', ma dopo basta. Dopodiché, cosa succede? Se l'universo fosse perfettamente omogeneo durante l'espansione, vabbè, rimane assolutamente omogeneo, non c'è nessuna possibilità di creare qualcosa. Gli atomi se ne vanno per conto loro e non si raggruppano. Però invece se esiste anche una minima disomogeneità, e anche quando, mettete il cacao dentro il latte, oppure non so, lo zucchero, la dispersione del cacao nel latte per fare la cioccolata non è mai completamente omogenea. Infatti dovete stare attenti a non formare quelli che dalle mie parti si chiamano i carabinieri, che sono i grumi, no? Dovete mescolare, no? Benissimo. Si formano i carabinieri qua, i grumi di materia, per via di piccole disomogeneità primordiali che ci sono nella materia dell'universo. Queste sono dei centri di attrazione, perché lì ho una concentrazione di materia che fa gravità e quindi attira di più, e quindi queste piccole condensazioni sono destinate a crescere. Ci mettono un po', ma questi sono i primi nuclei semi delle galassie come le vediamo oggi. E questo si le galassie sono di tanti tipi, ci sono le spirali, ci sono le ellittiche e ci sono quelle che hanno una banda di polveri come questa, che è il sombrero, peculiari, e ci sono quelle irregolari che magari hanno subito o si stanno formando o hanno subito uno scontro cosmico. Tra 4 miliardi d'anni Andromeda ci viene addosso, si sta avvicinando, è una delle pochissime galassie che invece di allontanarsi ci sta avvicinando. Sarà uno spettacolo fantastico, pensate, alzarsi, prima di andare a letto, di notte, vedere, no, Andromeda in tutto il suo splendore che occupa tutto il cielo. Non succede mica tanto, non c'è tanto pericolo, c'è tanto spazio tra le stelle. La prima stella, la stella più vicina al Sole, è Proxima Centauri, che ha 4 anni e 4 mesi luce, ce n'è. Spazio tutto vuoto, quindi le possibilità di collisione sono minime, quindi non è che ci fa ne cadono per troppo. Tra 4 miliardi d'anni è probabile che nessuno di noi ci sarà. La Via Lattea è la nostra galassia. Sapete quante stelle ci sono dentro una galassia tipica, la nostra galassia? 100 miliardi. Sapete quante galassie come la nostra sono visibili nell'intero universo? 100 miliardi. Sapete quanti neuroni ci sono in un cervello giovane? 100 miliardi. Pochino di più quando, prima di nascere. Noi perdiamo neuroni ancora prima di nascere. Abbiamo un sistema ridondante che privilegia quei neuroni che funzionano, che sono attivi, che sono attivati. No? Gli altri muoiono per lasciare spazio ai neuroni che non si moltiplicano ma diventano più grossi. Cioè il peso di un cervello di un bambino è meno di un cervello di un adulto, ma non perché le cellule sono di meno, ma soltanto perché i dendriti si devono ancora sviluppare e si svilupperanno e manterranno i legami dove ce n'è bisogno. Un sistema molto evoluto il nostro. Vabbè, noi siamo qua circa, questa non è la Via Lattea, è un'altra galassia, cioè in periferia, non siamo neanche in uno dei bracci principali, siamo vicini al braccio di Orione, ma non dentro il braccio di Orione. La luce, per andare da una parte a un'altra, ci mette 100.000 anni. La luce va a 300.000 km al secondo, quindi è parecchio grande la galassia. Non ha senso misurare le distanze in chilometri, non ha senso misurarle neanche in unità astronomiche, che è la distanza tra la Terra e il Sole. L'unica cosa che ha senso per avere dei numeri ragionevoli sono gli anni luce, o i parsec, che sono un parsec è 3 anni luce circa. Vabbè. No, il Sole è qua. Qui è il nucleo della nostra galassia, dove c'è un conglomerato di stelle, qui è più denso di stelle che dalle altre parti, e qui dentro, nel centro-centro, si nasconde un mostro di buco nero da 3 milioni di masse solari. 3 milioni di masse solari. E siamo sicuri di questo, Non l'abbiamo visto perché un buco nero è nero, e quindi. Però fra una decina d'anni, secondo me, forse anche meno, possiamo vedere il nostro buco nero, questo qua, sullo sfondo delle stelle. Vedremo una macchia nera. In radio, nelle onde radio, e poi vedremo questa specie di silhouette, cioè i primi buchi neri ad essere fotografati con queste tecniche saranno il nostro, che è abbastanza vicino anche se piccolotto per modo di dire, e invece quello di un'altra galassia che si trova a sessantina di milioni di anni luce. Sembra tanto, però è una delle galassie più vicine, che invece ha un buco nero di 6 miliardi di masse solari, quindi 2000 volte più grande, più massiccio. Ma sui buchi neri facciamo la volta prossima. Quindi E sono qua che aspetto, perché vedere finalmente la silhouette del buco nero, quindi in qualche modo fargli la fotografia, vabbè, è una roba, no? Che vale un euro a testa, o no? Io sono disposto a pagare un po' di più perché sono dell'ambiente, però no, è bello. Perché si prevede che le tecniche si stanno facendo adesso, i radiotelescopi, ce ne vogliono tanti e sparsi su tanti continenti, per riuscire ad avere un potere di raccolta di questa radiazione e un potere di distinguere oggetti vicini sufficiente, che si pensi sufficiente per vedere. Dopodiché, se non si vede, ancora più interessante. E non c'è buco nero, tutti pensavano che ci fosse, invece non c'è, no? Sarebbe una rivoluzione questo qua. Di teorie sono tante, perché la relatività generale è una brutta bestia, lo vedremo la volta prossima, vedremo cosa succede al tempo. Quindi sapere che cosa succede dentro il buco nero è possibile fino a un certo punto. La ragione è che si sa che quando si ha a che fare con cose molto molto piccole entra in gioco la meccanica quantistica, che è un'altra di quelle capisaldi, che è la seconda, il secondo pilastro della scienza moderna. Uno è la relatività generale, l'altro è la meccanica quantistica. Però si sa che la relatività generale non è compatibile con la meccanica quantistica, cioè non sappiamo trattare quando abbiamo tantissima gravità provenire da un volume piccolissimo. Il volume piccolissimo vuol dire meccanica quantistica, tantissima gravità, quindi massa concentrata, vuol dire relatività generale. Le due cose però non si parlano, quindi non sappiamo cosa succede. La teoria della relatività generale prevede che dentro un buco nero, al centro del buco nero, diciamo, dove va la materia quando fa un buco nero? No? Dove vanno tutti questi protoni? Vanno lì, dove? Nel centro. Ma quanto è grande questo centro? Niente, è un punto. Cosa vuol dire un punto? Un punto non ha dimensione, zero. La densità è finita? Sì, dicono, no? Sì, però non lo sappiamo, perché diventa così piccolo che tutto è concentrato in una regione così piccola che per essere capita e trattata ha bisogno della meccanica quantistica, e finora nessuno è riuscito a unire le due robe. Per cui alla domanda che cosa c'è al centro del buco nero non si sa ancora rispondere, oppure alla domanda nel primo istante, il primo zero secondo, cioè no, all'istante dell'esplosione tutta la massa era in un punto, meccanica quantistica. Quindi non si sanno rispondere alle domande che ovviamente sono le più interessanti, intriganti, no? E non lo sappiamo. Dopodiché, al tempo e allo spazio, dentro il buco nero, ma prima di arrivare a quella che si dice essere la singolarità, singolarità è un modo di dire densità infinita, quindi una roba che forse non c'è, no? Prima di arrivare lì, però, succedono delle cose stranissime. Il tempo si scambia con lo spazio. Lei sa, non deve dire vado là, no? Ma io vado domani. Ma non si capisce niente, no? Il suo futuro è segnato. Ma attraverso questa rivoluzione tra spazio e tempo, così dicono i generali relativisti. Difficile, e si sta ancora dibattendo su quello che succede. Ci sono diverse teorie, ci sono in competizione, e il fatto che ci siano ancora diverse teorie le dice che non c'è la teoria vincente, no? Sono ancora tutte in lizza, quindi non si sa. Anche perché non si può andare là e tornare indietro, si può andare a vedere. E si può mandare qualcuno che poi ci dica, nessuno può uscire da un buco nero, neanche la luce può uscire da un buco nero, anche se è molto molto grande, eccetera, niente, non si può. Poi la volta prossima vi dirò cosa intendo per buco nero grande, ma hanno detto che è tutto, cosa vuol dire tutto questo roba qui, no? La volta prossima, facciamo nane bianche, stelle di neutroni e buchi neri. Spero di fare nane bianche e stelle di neutroni in poco tempo per poter fare di più i buchi neri che sono più, no? Però è tutta roba bella, anche le A. E c'è il vantaggio che le nane bianche abbiamo viste, stelle di neutroni abbiamo viste, buchi neri ancora, no, però sono ancora più interessanti quello che, no, su cui si dibatte, su cui. Vabbè. Il nostro Sole, stella più vicina, reazioni termonucleari, e produce un sacco di energia, no? Il Sole. Infatti, se mettiamo un pannello da qualche metro quadro, riusciamo a fare i nostri 3 kW, no, che è il consumo medio per una famiglia, no? Con i pannelli solari, eccetera. Quindi, anche se siamo molto distanti, siamo distanti 150 milioni di chilometri, ovviamente il Sole è capace di dare energia, calore, eccetera. E quasi tutte le forme di energia, meno il nucleare, provengono dal Sole, se ci pensate. L'eolico proviene dal Sole, perché è il Sole che scalda l'aria, che fa il vento, eccetera. Il petrolio viene dal Sole, perché è dal Sole che le piante traevano le energie e poi sono sparite e diventate petrolio. Le maree sono dovute alla gravità del Sole e alla Luna, no? Però la Luna è lì perché c'è il Sole e c'è la Terra che tiene insieme, e come catena della Terra. Cosa c'è? Il fotovoltaico pure, direttamente, e basta. L'idroelettrico chi è che fa piovere, fa mandare l'acqua su? Bisogna fare le nuvole, chi è che fa le nuvole? Bisogna far evaporare l'acqua, il vapore acqua, chi è che lo fa? Il Sole, quindi sempre il Sole, no? Meno centrali nucleari, lì si usa l'uranio per ora e poi speriamo, non lo so, ma insomma si userà l'idrogeno, e quelle sono cose che non sono fatte direttamente dal Sole. Vedremo tra poco.
Perché si usa l'uranio?
Adesso lo facciamo, adesso faremo un accenno tra poco. Allora, sapete però che ad ogni tipo di energia corrisponde una massa, no? Quando io brucio o faccio le mie calorie, eccetera, non è che perdo massa soltanto perché sudo, eccetera, no, perdo massa perché ho creato energia. Questa percentuale è irrisoria, è un decimiliardesimo, sono 5 decimiliardesimi di massa che perdo. Quindi, cioè, io mangio un chilo di roba, un 5 miliardesimo di questo chilo non è che va in scarto di qualsiasi tipo, va anche in produrre questa energia. Okay? Se io faccio tutti i conti, non mi torna. Come ho mangiato un chilo, poi quanto ho respirato, quanto ho espulso, quanto ho sudato, eccetera, no? C'è un 5 miliardesimo di chilo che non torna. Questo l'ho perso, perché ho fatto l'energia, e l'energia è uguale a mc quadro, quindi m è uguale all'energia diviso c quadro, c è la velocità della luce. Quindi quando faccio energia e la butto via, perdo massa. Il Sole, per quanto perde? Perde 2 milioni di tonnellate al secondo per fare quel po' di energia che fa, che mica nocciolini. 2 milioni di tonnellate al secondo perse in energia, ok? E funziona da circa 5 miliardi d'anni e funzionerà ancora per circa 4-5 miliardi di anni, quando cambierà fase, che diventerà un'altra cosa. E cos'è che fa il Sole? All'interno del Sole ci sono c'è la pressione e la temperatura adatte per far sì che gli atomi, i nuclei di idrogeno si scontrino e riescono a produrre l'elemento successivo che è l'elio. In questo processo si libera un sacco di energia, però per farlo bisogna essere densi e caldi. Quindi chi lo fa è il nucleo del Sole, quindi meno del 10% della massa riesce a fare questo mestiere, l'altro 90% è sopra e serve a spingere, a far sì che al centro ci siano i 13 milioni di gradi e la densità sufficiente per far sì che le reazioni avvengano. Okay. E quando ben tutto l'idrogeno è stato trasformato in elio, che cosa succede? È la fine dei giochi? Quello che succede è che per un po', qui siamo su un balcone, guardiamo il sole, per un po' non viene più sostenuto il nucleo, no? C'è questa massa enorme che pesa e non c'è chi lo controbilancia perché non faccio più energia e quindi il nucleo si contrae. Ma cosa succede quando si contrae? Si scalda, no? Scaldando c'è un surplus di energia che va a scaldare gli strati che stanno pesando, quelli fuori. Che cosa succede? Loro sono caldi e tendono ad espandersi. E quindi il Sole diventa una gigante rossa in poco tempo. E sta così per un bel po'. Quindi il Sole, dopo questi 4-5 miliardi d'anni, quando ha finito l'idrogeno nel centro, si espande fino a mangiarci. Va fino a Marte. Farà molto caldo.
Quanti miliardi di anni?
4-5. Ci sono stelle super giganti che sono anche più grandi. Ci sono, queste cose le vediamo. Non è che dobbiamo aspettare 4-5 miliardi per sapere cosa succede. Guardiamo un'altra stella che lo sta facendo adesso, no? Una più vecchia. Quello che succede successivamente dipende un po' dalla massa, ma per delle stelle con la massa come il Sole succede che il nucleo che si è contratto ha un po' di idrogeno al bordo e contraendosi tutto si scalda e diventa un pochino più denso e zacchete, l'idrogeno al bordo comincia a bruciare vuol dire trasformarsi in elio. È lì che si hanno le reazioni. E magari dentro questo nucleo si comincia a bruciare l'elio. Quando dico bruciare l'elio significa atomi di elio diversi si mettono insieme e fanno per esempio il carbonio. Tre atomi di elio fanno il carbonio. Il carbonio ha 6 protoni e 6 neutroni. È un atomo importantissimo per noi perché è molto socievole. E si lega benissimo con gli altri atomi. E quindi vi dico dopo perché è molto importante. Vabbè, quindi ad ogni bruciamento che si innesca c'è un improvviso liberazione di calore, no? Che riesce a espandere in maniera abbastanza improvvisa gli strati più esterni, che si espandono. E quando si espandono fanno quello che si chiamano le nebulose planetarie, che sono delle robe spettacolari, gli oggetti tra i più belli che abbiamo. E adesso con lo telescopio spaziale abbiamo le possibilità di vedere queste foto che sono fatte, guardate questa roba qua, no? Fantastico, sono bellissime. Che sono gli strati esterni che ricevono l'energia liberata improvvisamente all'accensione di uno straterello. Brucia un straterello di idrogeno, no? E poi si rilascia. E al centro contratto che cosa succede? Succede che formo, se ho delle masse tipo quella del Sole, un oggetto che contiene quasi tutta la massa, o più di metà diciamo, però ha le dimensioni della Terra. Adesso il Sole ha un raggio di 700.000 km. Vuol dire che la luce dal centro, cioè la luce per, se andasse dritta, senza essere assorbita, ci metterebbe più di 2 secondi a passare dal centro. In realtà la luce dentro, visto che è assorbita e riemessa, ci mette più di 1 milione d'anni a uscire. Però, e invece la Terra è 100 volte più piccola in raggio, è 6.500 chilometri. Quindi il volume, in Italia c'è il Duce, c'è il Re, 4 terzi, pi greco, R3, erano le vecchie filastrocche, va come il cubo del raggio, Quindi un raggio che è 100 volte più piccolo vuol dire 100 per 100 per 100, un milione di volte più piccolo. Il volume è di questa cosa qua, è un milione di volte più piccolo. Quindi se fate, prendete un cucchiaio di questa roba qua, pesa una tonnellata, centimetro cubo. Quanto? Questa qui non produce più niente, è bianca soltanto perché alla nascita è molto molto calda, soltanto perché si è contratta molto. È piccolina, grande come la Terra, però c'è la massa come il Sole, e dura tantissimo. Piano piano, piano piano, però il suo contenuto termico viene irraggiato via, perché emette. Ci mette però un'altra decina di miliardi di anni a farlo. E in questi 10 miliardi da nana bianca diventa nana bruna e poi si spegne e diventa nana nera. Ma voi adesso dovete chiedermi, e sarà la domanda a cui darò la risposta la volta prossima, ma se io ho smesso le reazioni nucleari dentro questa robetta qua, no? La nana bianca, chi è che la tiene su? Cosa vuol dire tenere su? Vuol dire che ho la gravità, la massa che spinge in giù, e ho nel Sole la pressione che spinge in fuori. La pressione è dovuta alla temperatura, la temperatura è dovuta alle reazioni che sto facendo. Se spengo il motore, se spengo il fornitore ufficiale di temperatura, la gravità vince. Invece lei trova un equilibrio, e lo troverà anche quando proprio diventa nera, diventa fredda. Chi è che glielo dà? Guardate che, però come si fa? Non c'è la compenetrazione dei corpi, sbagliato. Lo spazio tra una molecola e l'altra, non solo, ma tra un atomo e l'altro, non solo, ma tra il nucleo e l'elettrone che gira intorno all'atomo, è vuoto. È di un vuoto assoluto, un vuoto. C'è tantissimo spazio dentro un atomo, tantissimo spazio nella molecola. Io perché non posso andare dentro questo tavolo qua? Perché sulla superficie di questo tavolo ci sono gli ultimi atomi o molecole di legno del tavolo, no? Gli elettroni hanno i loro orbitali, girano intorno e sono cariche negative, e quindi sulla propria superficie ci sono un sacco di elettroni, no? che girano intorno. Sono poche cariche positive qua sulla superficie, sono subito sotto, ma qui fuori ci sono, no? Pensate di mettere tante palline, no? C'è tutta la superficie di queste palline fatta dagli elettroni. La mia pelle pure, no? C'ho tutti gli atomini della pelle, tutte le molecole e gli elettroni che stanno girando intorno. Quindi qui ci sono tanti elettroni. Quando io avvicino molto, cosa succede? Ci sono elettroni della mia pelle e gli elettroni del legno, che sono cariche uguali, quindi non si respingono, quindi c'è, no? C'è, però c'è un chiodo, martello, spina, vinco queste forze, sono queste le forze che vinco, sono forze che sembrano molto grandi, no? Ma le forze in gioco qua della gravità sono ancora più grandi del mio martello, e quindi perché non si rimpicciolisce? Perché non diventa un buco nero questa cosa qua? La risposta è la prossima puntata.
Ma c'è una risposta?
Certo, ah, certo, sì sì, ve la dico subito come anteprima, no? Vabbè, vuol dire che facciamo meno questa volta qua, facciamo questa roba qui, la finiamo la prossima volta. Allora, dovete sapere che se per questa benedetta meccanica quantistica, particelle come gli elettroni, che hanno una particolarità che si chiama lo spin semintero, ma a voi può non fregarvene niente di questa cosa, ma sono diverse dai protoni, per esempio, no? Però sono uguali ai neutroni. Anche il neutrone ha questa particolarità, ha lo spin semintero, ma è una caratteristica del fatto di come girano. Vabbè, non importa. Particelle come gli elettroni sono assolutamente non vogliono che due di loro, uguali come energia e come tipo di rotazione, due particelle di questo tipo non possono stare vicine. Nasce una forza che le fa allontanare. proprio non ci stanno, c'è una forza repulsiva. Quindi quando una cosa diventa piccola, ma nonostante ciò c'è un sacco di materia, come la nana bianca, queste forze cominciano a farsi sentire. Gli elettroni, no, che hanno la stessa energia e lo stesso stato di moto di rotazione, diciamo, non possono stare vicine. E che cosa fanno? Dicono, vabbè, se abbiamo la stessa energia e non possiamo stare insieme, uno di noi, a te la diminuisci, io l'aumento. E uno dice, sì, ma non posso diminuirla più di un tot, io ho un minimo di energia, perché la meccanica quantistica mi obbliga ad avere una minima energia, e ce l'ho già. Va bene, vorrà dire che io l'aumento un po'. Ne arriva un'altra, una terza particella, che vuole stare nella stessa cellettina piccolina, no? E dice, te avete occupato tutti e due i posti, qua cosa devo fare io? Mi devo mettere a uno stato energetico un pochino più grande, in modo da essere diverso da voi due. Allora possiamo stare qua. Arriva una quarta, deve stare su un livello energetico un pochino più grande. Ecco che allora con questo tipo di forza c'è un sacco di elettroni con un'energia grande. Perché quando viene occupato tutti i posti con l'energia minima, fate conto l'energia minima, rimangono soltanto i posti con l'energia un pochino più grande, un pochino più grande, un pochino più grande. E energia grande vuol dire fare pressione, agitarsi. Se io tento di comprimere questa cosa, sto riducendo le cellette. E questi, come si chiamano, claustrofobici, no? Non vogliono stare insieme vicino alle altre particelle, no? E quindi devono aumentare ancora la loro energia. Quindi c'è una forza che si oppone all'impacchettamento totale. Questa l'ha scoperta Pauli nel 1925 e la teoria è stata perfezionata da Fermi nel 26 e da Dirac nello stesso anno. Questa cosa va sotto il nome di principio di esclusione di Pauli. È proprio un principio, ma è la meccanica quantistica. Quindi quando si parla di meccanica quantistica non c'è niente di intuitivo. È tutto strano, è tutto pazzo, è tutto diverso da quello che noi siamo abituati. Quindi è difficile per me darvi un'immagine intuitiva, banale, normale. Intuitiva vuol dire riportare una cosa a essere simile a una a cui sono abituato, no? Qui siamo proprio all'opposto. Non sono mai abituato a una cosa quantistica. Succedono cose fuori dal mondo, per noi, anche per me, io sono abituato alle robe, no? Se c'è zero, c'è zero, così, no? Se qui, in questo momento, qui c'è niente, c'è lo spazio vuoto, ci sarà pure zero energia qua, no? No, non è vero, no? Siccome non si può dire che c'è zero energia per un determinato tempo, per un altro principio famoso che è il principio di indeterminazione di Heisenberg, vuol dire che qua ce l'ha un po' di energia, che poi va via, fluttua. Da dove? Dal niente, però c'è. Ma sei matto, perché come fai a dire? Fai esperimento e prova. Che esperimento? Ti dico io, fai questo esperimento qua e fa, provato. Ha ragione. Dove devi dire? Succedono cose strane. Con questo principio di esclusione, però, si spiegano le proprietà degli atomi. Perché gli atomi hanno gli elettroni che ce ne sono due nello stato più interno, ma non più di due, poi ce ne sono altri negli stati più negli altri orbitali, ma mai più di due per ogni orbitale? Perché ci possono stare soltanto una particella che gira così e una particella che gira al contrario, quindi stati di rotazione diversi alla stessa energia. Ma siccome la rotazione di un elettrone può essere o in su o in giù, non di traverso mai, perché, che ne so, però deve essere così, in meccanica quantistica, ce ne sono solo due, uno che gira così e l'altro che gira così. Quindi per ogni orbita ci sono soltanto due elettroni. E questo lo vediamo, cioè tutte le proprietà chimiche, tutte le, come siamo fatti noi, eccetera, dipendono da questa roba qua. Se non ci fosse questa roba qua, non ci sarebbero le possibilità di mettersi insieme degli altri atomi, sarebbe, tutto crollerebbe in uno stato solo e non ci si potrebbe legare con niente, nessuna molecola, no vita, niente, zero. Quindi insomma, è portantuccio, anche se non si capisce, ha delle conseguenze straordinarie, no? Importanti. O perché sia così, non lo so, è un principio. Però funziona, ed è vero, si può fare l'esperimento, diciamo. Va bene. Allora, abbiamo detto che il Sole converte, no? Idrogeno in elio e basta. Però noi siamo fatti di tanta roba, no? E di che cosa siamo fatti noi? Di quali elementi siamo fatti? Qual è la classifica degli elementi nostri? Però si dice che il 65% del nostro è acqua, no? L'acqua cos'è? H2O, ci sono due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. E in peso, chi è che vince però? L'idrogeno o l'ossigeno? L'ossigeno che è più pesante. Primo posto, ossigeno, 65%, quindi un uomo di 100 kg ha 65 kg di ossigeno. Un uomo o una donna di 50 kg ha 32,5 di kg di ossigeno, 65%. Al secondo posto cosa ci mettiamo? Carbonio, 18%. Carbonio è importante perché vi ho detto, si lega con questa storia degli elettroni, eccetera. Lui ce ne ha due elettroni nell'orbita centrale, due in quella così, due in quella così, e gliene mancano quattro per essere a posto. È come un cinema con delle sedie ai vari i posti belli, no? Sono il cinema tende a essere pieno, vorrebbe tanto essere pieno con le sedie, quindi il carbonio con un cinema con quattro sedie vuote e quattro sedie piene negli strati esterni e due in platea già occupate, quindi in galleria c'è 8 posti, platea c'è 2 posti che sono tutti e due occupati, no? E vorrebbe tanto riempirlo, oppure almeno riempire completamente la platea e basta, perché c'è un surplus, non so, gli piace così, no? Quindi se trova degli atomi che gli prestano, no? Degli elettroni, lui tende a prenderli, no? Oppure se ha degli atomi che gli dicono senti prestami 4 per un po', lui tende a darglieli, quindi si lega con un sacco di altri atomi, principalmente idrogeno e ossigeno, carboidrati, idrocarburi, idroacqua, no? Quindi carboidrati sono, quindi è un elemento che è perfetto per fare delle molecole lunghe, delle catene, no? Idrocarburi, carboidrati sono delle catene. E se ci pensate, la vita è un fenomeno complesso. Complesso vuol dire che c'ha bisogno di un sacco di informazioni. E com'è che facciamo codificare queste informazioni? Se non con dei libri lunghetti. Possiamo con due molecoline basta, no? Bisogna avere un sistema complesso per codificare tante informazioni e quindi è necessario avere delle molecole abbastanza complesse che possono assumere tante cose, possono fare tante reazioni, possono assumere tante forme e ognuna di queste cose è un'informazione. Quindi il carbonio è fondamentale ed è per questo che la nostra vita è basata sul carbonio. Ciao. Idrogeno 10%, ok, l'acqua, l'idrogeno. L'azoto, c'è un sacco di azoto in atmosfera, c'è 78% di azoto in atmosfera, 21% di ossigeno e 1% di tutta l'altra cosa come l'anidride carbonica, eccetera, quindi c'è tanto azoto. Il calcio nelle ossa che fanno bene, no? Il latte, il formaggio, eccetera, 1,5%. E il fosforo, cervello, il pesce, no? Tutto ciò fa il 99% di quello di cui siamo fatti. Il resto, potassio, zolfo, cloro, sodio, magnesio, ferro, cobalto, rame, zinco, iodio, tutto quello che volete, fa meno di 1%. Va bene. Noi sappiamo che l'idrogeno ha l'età dell'universo. È stato fatto allora, di elio qua non se ne vede, no? E la domanda è, beh, ma da tutto il resto chi lo fa? Chi lo fa? In sua terra non si fa, non c'è nessuna fabbrica di zolfo, cioè lo zolfo è già fatto, il ferro è già fatto, ma non è fatto sulla terra. Chi l'ha fatto? Il sole non lo fa, pure fa un po' d'elio e basta. E anche se lo facesse, lo sta facendo adesso, se lo tiene lui, no? Quindi da dove viene tutto il 90% degli elementi, cioè il 90% del peso di cui noi siamo fatti, tutto meno l'idrogeno, no? Vedi, non ce n'è. Dal sole no, e da stelle come il sole no, perché abbiamo detto che loro, sì, hanno questa espansione che danno origine alle nebulose planetarie, ma sono gli strati esterni, no? Mentre gli elementi più pesanti, sono, se sono fatti dalle reazioni termonucleari, staranno nel centro, quindi vanno nella nana bianca, e mica si spargono intorno. È il nucleo, no, che si contrae, perché no, non disperde, non vengono dispersi questi elementi. Ci vuole una stella che non solo li fa, ma che poi esplode e li manda in giro. E questa, ed uno è stato il Big Bang, che abbiamo visto, fa solo l'idrogeno e l'elio. Quindi ci vuole una supernova. La supernova è la fase finale di una stella grande, diciamo più di 10, 15, 20 masse come il Sole. Questo è un esempio di stella che è molto grande, la massa è 50 masse come il Sole, la luminosità è 60.000 volte il Sole, bestiale, è molto più grande. Il raggio è una ventina di volte il Sole, la temperatura è 42.000 gradi alla superficie, il Sole è 5.700, mi sembra già tanto, questa qui 42.000. Questa qui alla fine della vita cosa fa? Come vi ho detto, quando avete finito di bruciare l'idrogeno, il centro si contrae, diventa più caldo, possiamo bruciare l'elio, tre atomi di elio fanno il carbonio, vedete? Idrogeno, elio, carbonio, poi il carbonio si prende un altro elio e cominciate a bruciare e fate l'ossigeno, si prende un altro elio, si fa il silicio, si prende un altro elio, fa il ferro. Con il ferro però succede qualcosa. In ogni passaggio di bruciamento avete unito roba e avete fatto una cosa più pesante. In questo processo avete fatto energia. Questa energia serve per scaldare e per fare la pressione che tiene in equilibrio la stella e si oppone al peso degli altri strati che stanno spingendo in giù. Dal ferro in poi però, se fate ferro più un altro atomo di elio, non avete energia, dovete fornire energia. Quindi se questo succede, il centro diventa più freddo. State togliendo energia. Un disastro. All'inizio no, all'inizio se togliete energia, gli strati sopra spingono in giù, e se la stella è abbastanza grande, questa è la gravità che spinge in giù, la pressione che spinge in fuori, e a un certo punto arriva il ferro, c'è più la pressione, rimangono le frecce così, e sì, avete fatto un nucleo di ferro, questo implode, e si forma neanche la stella nana bianca che è tenuta su da questa pressione di elettroni eccetera, no, la forza di gravità è così grande che passate questo stadio diventa ancora più piccola, gli elettroni presenti non sanno dove andare e per non saperne leggere né scrivere vanno dentro i protoni e li trasformano in neutroni, l'elettrone è negativo, protone è positivo. Se c'è qualche modo di metterli insieme, fate una roba che è neutra, perché magari sono uguali. Infatti fate un neutrone, no? Il neutrone ha la stessa idiosincrasia verso i propri compagni dell'elettrone, ma su scala molto più piccola. Cioè, le stesse cose che succedevano per gli elettroni, adesso succedono per i neutroni, ma la stanza dove potete contenere due particelle uguali è molto più piccola. Possono starci. Dovete arrivare a una roba che è 10 km di raggio, Milano. La stella che si forma è fatta quasi completamente di neutroni, è di una densità inimmaginabile e ha un raggio di 10 km, un raggio di 10 km, ci starebbe tutta qua. Questo è quello che succede al nucleo. e c'aveva il ferro che era arrivato a terra, il ferro ha ciucciato energia, non c'è più energia e implode completamente. E questa contrazione avviene su un tempo che è più piccolo di quello che occorre agli strati sopra per cadere. Quindi quello che succede è che gli strati sopra si trovano improvvisamente senza terra sotto i piedi, ma con una gravità che è uguale prima, perché la distanza dal centro della stella è sempre la stessa, anche se la stella è diventata più piccola e molto più densa. Quindi loro sono portati a sentire una grandissima gravità e c'è un vuoto. Quindi precipitano in caduta libera verso la stella. Lì trovano una superficie che altro che dura, è durissima. La cosa più densa che avete mai immaginato, che potete mai immaginare. Quindi quando tutta questa stella, che è la maggior parte, perché la stella di neutroni ci avrà una massa solare mezza, non poco, però insomma, gli strati sopra hanno un 10 massa solare, sono 10 per, no? Tutta questa roba sta cadendo, si trova la superficie dura, ribalzano, c'è un'esplosione immane, tutta l'energia cinetica di caduta si trasforma in calore che fa esplodere la stella. Si forma un'onda d'urto che va a 10.000 km al secondo, che trasporta tutta questa energia, questa è una simulazione, trasporta tutta questa energia fuori, e quando questa energia tocca gli strati superficiali li spinge fuori e fate una supernova. Questa è la supernova più vicina a noi dei tempi moderni, è scoppiata il 23 febbraio 1987 nella Grande Nube di Magellano. Questa roba è di circa sesta magnitudine, quindi era possibile vederla da più lungo. È la supernova moderna più recente. Questa è Cassiopea E, è stata vista scoppiare nel 1680, è distante circa 11.000 anni luce, quindi in realtà è scoppiata 11.000 anni fa. Questa è Keplero, scoppiata poco prima, nel 1604, la vista Keplero, per questo prende il nome, 20.000 anni luce. Questa è in un'altra lunghezza d'onda, ma è la stessa cosa. Questa è nel 1572, 7500 anni luce da noi, e questa è la famosa nebulosa del Granchio, che è scoppiata nel 1054 d.C., questo lo sappiamo con precisione perché è stata vista e annotata da astronomi cinesi. È lontana 6500 anni luce. Tutte le altre, gli europei le hanno viste, infatti hanno anche i nomi, no? Keplero, eccetera, Cassei. Questa qui nessun europeo l'ha vista, non ci pioveva. Tutta Europa, non c'era nessun astronomo nel 1054, astronomo, uno che guardasse in cielo, qualcuno ci sarà stato, no? Perché nessuno l'ha registrata? Questa si vedeva anche di giorno quasi, quando è scoppiata, è rimasta su per circa una settimana, quindi c'è un'ipotesi, finito, che sapete che nel fino ai tempi dopo Dante, eccetera, la teoria aristotelica sposata dalla Chiesa era quella che c'erano sì le sfere celesti, c'erano questi sette corpi che potevano muoversi nel cielo, che sono la Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno, che sono quelli che si vedono ad occhio nudo, Luna, lunedì, Marte, martedì, Mercurio, mercoledì, Giove, giovedì, Venere, venerdì, sabato è il nome ebraico per giorno del settimo pianeta, ma Saturday in inglese, domenica in inglese si dice Sunday, il nome domenica viene dall'editto di Costantino nel 313, che ha cambiato il dies soli, il giorno del sole, in dies dominici, perché ha cambiato la religione di Stato da pagana, no? Quindi noi abbiamo un sistema della settimana, la settimana è fatta da sette giorni perché c'erano queste sette cose che si muovevano, ma non era permesso a nessun'altra cosa di muoversi. Quando è arrivato Galileo e ha fatto vedere i satelliti di Giove, no? Era una bestemmia, ok? Quindi vedere una roba nuova nel cielo poteva non essere gradito a quei tempi, perché contraddiceva l'opinione corretta. Questa è un'ipotesi, questa è un'ipotesi. Censurato, autocensurato. Non gli è venuto neanche in testa di dire. materia, no? Questa è un'ipotesi, no, magari invece è piovuto per 15 giorni su tutta Europa e basta. Va bene, quindi, e qua finiamo, siamo vecchi. Nel vero senso, i nostri atomi hanno o 13 miliardi e mezzo di anni o più di 5 miliardi, perché tutti gli altri atomi devono venire dall'esplosione di una supernova che deve essere avvenuta prima della formazione del Sistema Solare, prima della formazione della Terra. La Terra ha 4 miliardi di anni e mezzo, quindi deve essere, questi atomi sono stati fatti, combinando l'idrogeno in vari modi, almeno 5 miliardi di anni fa. Però è vero che siamo polvere di stelle o figli delle stelle, ma nel vero senso siamo fatti da frammenti stellari. Se no, non ci sarebbe la possibilità di fare molecole complesse, come quelle organiche, che danno origine a dei substrati che tengono l'informazione e che possono quindi sviluppare la vita. Basta. Basta. Domande? Basta domande.
Sì. Per le località d'Italia si dice carabiniere per dire
a Mantova. Nella bassa, parlando, c'è cioè un abitante, un milione di zanzare per abitare.
Per
ecco, tutti gli altri elementi, dove si fanno? Bisogna avere a disposizione un sacco di energia da poter dare a fondo perduto. E il momento più favorevole è quando la supernova scoppia. In quei pochi istanti lì si fa tutto. Prima si disintegra anche il ferro, perché ci sono così tanti fotoni in giro, tanta radiazione, che li spaccano i nuclei di ferro, questi fotoni energetici. Ma poi, con tutta l'energia che c'è in giro e quelle densità mostruose che ci sono, si fanno tutti gli elementi più pesanti del ferro, fino all'uranio 238. Quelli transuranici si possono fare qua con gli acceleratori particelle contro la fatica, però sono esempi. Transuranici vuol dire più pesanti dell'uranio, che sono tutti molto instabili, radioattivi e decadono in pochi istanti. Quindi tutto quello più pesante del ferro viene dall'esplosione proprio, pochi secondi.
Si dice che il Sole è molto attivo in questi anni.
Sì, adesso.
Questo potrebbe essere una causa anche del maggior caldo che c'è rispetto ad altri anni. Questo è una roba sostenibile, vuol dire?
Beh, in realtà il Sole c'ha un ciclo. È il ciclo di 11 anni e è misurabile dalla presenza misurando il numero di macchie solari in media per anno. E adesso il Sole sta attraversando il suo massimo. Quindi c'era preoccupazione perché sembrava che era un pochino più loffio quest'anno il Sole, no? C'aveva meno macchie solari del solito. Dopo ho visto, no, che ne hanno vista la più grande macchia solare degli ultimi 100 anni, queste robe qui, insomma, ovviamente sono cose che sono statistiche, voglio dire, il ciclo non si ripete uguale a se stesso sempre, ci sono delle piccole differenze. Però in 11 anni ci sono più tempeste solari, ci sono più aurore boreali, più possibilità che questo interagisca con i sistemi di comunicazione, più eruzioni, più energia che viene fuori, e queste cose. Cioè, non tantissimo, qualche per mille. Non è che si cambia tanto, però ha un ciclo. Ah no, quella è un'altra cosa.
È un'altra cosa. Ci sono delle. Hanno provato a spiegarlo con il ciclo solare, in realtà dovremmo osservarlo agli 11 anni. Non lo osserviamo agli 11 anni, quindi il trend non è dato.
Il Sole trasforma l'idrogeno in elettrico e dove va a finire?
Se, rimane lì nel centro e quando il Sole morirà formerà una nana bianca che avrà tanto elio. Allora, se la massa della stella è fino a 0,7-0,8 masse solari, quindi un pochino meno del Sole, la nana bianca è principalmente formata di elio, non si riesce a bruciare elio in nessuna fase perché è troppo piccola, non c'è la pressione sufficiente e quindi si ferma lì, avete una nana bianca di elio. Invece, per stelle che cominciano ad essere come il Sole un pochino più grandine, anche l'elio può bruciare, quindi si parla di nane bianche a carbonio e ossigeno. L'elemento successivo non è tanto il berillio, che credo sia quello con peso atomico 8, quindi due atomi di elio messi insieme, ma è più probabile metterne insieme tre atomi di elio. Quindi si va a peso atomico, vuol dire neutroni più protoni nel nucleo, a 12. 12 equamente divisi tra protoni e neutroni. Questa è la forma di carbonio normale. Poi ci sono gli isotopi, carbonio 14, per esempio, che c'è sempre 6 protoni, ma il numero di neutroni è. Quindi in quel che il Sole finirà come nana bianca a carbonio.
Quindi l'elio rimane dentro e non va fuori.
No, non solo, ma viene bruciato in gran parte. Quindi ce ne sarà poco di elio nel Sole alla fine. Nelle stelle pochino più piccole, il Sole è un po' a metà, pochino più piccole del Sole, invece rimarrà lì.
E quelle più grandi riesce a mandarlo fuori.
Però in quelle più grandi tutto l'elio viene bruciato prima.
Si trasforma negli altri.
Esatto, si trasforma, l'elio ce ne sarà poco perché viene tutto usato.
Quindi per quello che noi di elio non abbiamo.
Un po' per quello, un po' di elio, certo, quindi è difficile trovare l'elio qua in giro. Anche perché quel poco che c'è, se è libero, è molto leggero ed è il primo che parte. Anche l'idrogeno libero in atmosfera non c'è. Però l'idrogeno è molto versatile, l'elio non ha bisogno di nessuno, per questo non si lega. C'ha le due poltrone in platea occupate, c'ha due protoni e due elettroni, ma il suo guscio della platea è occupato, se ne frega degli altri, non ne dà neanche uno e non ne vuole da nessuno. È un gas nobile, è proprio così, nobile, un gas nobile, e quindi non lo trovate nelle rocce, nel mare, nelle cose, non si lega, quindi o è libero, ma siccome è leggero è già partito, o nisba, e quindi c'è un po', poi ce n'è, certo, i palloncini, gonfiate l'elio, se respirate l'elio, avete la voce di Paperino per un po'. No, l'idrogeno sarebbe una soluzione, l'elio no, perché non brucia, cioè non brucia nel senso che siccome non si lega con altre cose, non possiamo usare i legami chimici formati per liberare l'energia. Quando noi bruciamo il petrolio, cosa facciamo? Leghiamo questa molecola di idrocarburo come il carbonio, l'idrogeno, con l'ossigeno, si combinano in maniera diversa e in questa nuova combinazione si forma energia, acqua e anidride carbonica. Anche noi funzioniamo alla stessa maniera, perché usiamo carboidrati, che è la stessa roba, quindi respiriamo per avere l'ossigeno, combiniamo l'ossigeno con gli zuccheri, no? E facciamo energia, acqua che espiriamo con il vapore acqueo e anidride carbonica che ancora una volta espiriamo con il vapore acqueo, con il respiro. Quindi mandiamo dentro ossigeno e buttiamo fuori vapore acqueo e anidride carbonica e un sacco di elio, perché l'elio ce n'è tanto nell'atmosfera, quindi la maggior parte di roba è elio che inspiriamo ed espiriamo.